Sono le 8 e 19 minuti, care ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 Mattino, al microfono sempre Simone Spezia, è giovedì 22 ottobre. Se volete intervenire 349-238-6666 è il numero per i vostri WhatsApp audio, SMS, messaggi su WhatsApp e l'800-24-0024 per intervenire in diretta. Nella seconda parte più avanti, alle 8.35, toccheremo il tema di Covid, lo faremo con la sottosegretaria alla salute, Sandra Zampa, e poi ci occuperemo del Papa e di queste parole di ieri sulle unioni civili per le coppie omosessuali, la necessità di una legge, questa svolta storica avvenuta con le parole rilasciate a un documentarista russo-americano. E parleremo con uno dei protagonisti di questo documentario. Ora è il momento di un punto di giornata, come sempre, col nostro Paolo Mieli. Paolo, buongiorno.
Eccomi, buongiorno.
Eccoci qua, oggi telefonico, oggi telefonico. Caro Paolo, prima di iniziare, fammi fare una piccola correzione per una cosa che ho detto nel corso della rassegna stampa ad ascoltatori che chiedevano, ma insomma, in Lombardia a che ora bisogna rientrare a casa? Allora, teoricamente il divieto di circolazione è dalle 23 alle 5, a partire da questa sera. E però, visto che siamo in Italia, c'è sempre la micro scappatoia. Dunque, leggiamo nelle altre due righe dell'ordinanza. È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Da quel che capiamo noi, se vai a mangiare in un'osteria sul lago di Como e lo scontrino battuto recita 22,59, puoi tornare a casa tua a Milano come e quanto ti pare. Questo è quello che capisco io a questo punto, però come al solito è l'Italia. Una cosa secca, Paolo, non si può avere. Una cosa secca, diretta, che dica dalle 23 alle 5 basta, non si esce di casa, non si può avere.
Sì, ma è diffusissima questa cosa, tutti aggirano in buona fede, alcuni in buona fede, altri meno, perché quei bar che chiudevano a mezzanotte e riaprivano a mezzanotte e un quarto dicendo per noi è l'alba, quindi noi cominciamo, dopo un quarto d'ora di interruzione riprendevano, ma non fa parte della stessa categoria dei furbi. Anche i giornali oggi pizzicano la nuotatrice Federica Pellegrini, che ha accompagnato la mamma a fare il test, lei ha contratto il virus, ha accompagnato la mamma a Verona a fare un test, ma come, per strada, guidando, cioè, ma io ho l'autorizzazione dell'autorità sanitaria, c'è sempre, non lo so, c'è sempre sì, qualcosa di strano nei giorni in cui bisognerebbe dimostrare la massima responsabilità. Io mi guardo da criticare Federica Pellegrini, però c'è qualcosa di strano. Intanto, vabbè, visto che ci siamo in tema di Covid, l'allarme, sì, è inutile aggiungere parola allarme, secondo me quell'appello fatto dalla Merkel, statemene a casa volontariamente, ripreso da tutta l'autorità pubblica italiana, è un appello sensato. Non aspettate una legge che vi inibisca, se non avete necessità di spostarvi, e quindi per tutta la parte del diletto, della sera, così state a casa per alcune sere, vediamo sì, cosa succede, perché ieri sono aumentati a dismisura non solo i contagiati, che è il meno, perché uno può sempre dire più test, più tamponi, ma sono i messi nei reparti di terapia intensiva, i morti sono aumentati considerevolmente. E poi sì, guarda, la notizia che tu hai dato, quello che mi preoccupa di più è la crisi del Sacco. Il Sacco è l'ospedale di Milano, quello di Massimo Galli, famosissimo, è stata la frontiera della battaglia contro il virus in marzo e aprile, che ha lanciato un allarme perché non può più prendere, o comunque ha difficoltà di prendere i malati che devono andare al reparto di cardiologia, perché lì si è verificato un cluster di Covid, sì, e insomma,
tra l'altro,
insomma non è, ma poi vedo che il Presidente del Consiglio insiste a dire ma avremo il vaccino a Natale. è una sciocchezza. Fauci oggi in un'intervista a Repubblica, il più grande virologo mondiale, americano mondiale, neanche sospettato di collusione con Trump, perché è un grande avversario anche di Trump, ha detto che sì, Natale è ovvio che lo avremo, ma Natale del 21, non Natale del 2020.
Sì, dice oggi Fauci, Fauci dice sarà ancora lunga. Paolo, allora, forse abbiamo ripristinato un collegamento decente. Facciamo così, mentre lo ripristiniamo, ci sentiamo le parole di Papa Francesco, perché così andiamo su quello che è il grande tema di giornata.
La persona omosessuale tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie.
E sono parole in spagnolo rilasciate appunto a questo documentarista russo-americano Eugenij Afinevsky. Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia, sono figli di Dio, hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere stromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle convivenze civili. E per la Chiesa, caro Paolo, finalmente un buon collegamento è una rivoluzione. Vai.
Oggi mi ha fatto sorridere il titolo che ha fatto il riformista, che ha detto siamo a The Young Pope, il famoso film, la serie di Sorrentino, dove c'è un Papa Gerlò che dice le cose più incredibili per la Chiesa e ottiene il massimo consenso. Sui giornali oggi avrei visto c'è un fiorire di gay, di personalità del mondo gay, che dicono il Papa mi ha telefonato, è stato così caro con me. Lo scrittore cileno Juan Carlos Cruz, che dice sì, mi ha confortato. E poi c'è Andrea Rubera, il sì, manager a cui si è ispirato probabilmente il Papa per questo passo, che dice che quando il Papa gli telefona lui per tre volte gli ha abbassato il telefono.
Sì, perché c'era un numero privato. Scusa Paolo, ti interrompo solo per dirti che Andrea Rubera sarà nostro ospite tra poco alle 8.45, quindi ci faremo raccontare un
lui
po' come
è il
sono
grande protagonista, lui e suo marito Dario De Gregorio, suo partner sposato, perché sono loro che hanno mandato una lettera al Papa. Il Papa ha letto questa lettera, gli ha telefonato, quello non gli ha risposto tre volte. Questa è buffa, sì, perché pensava probabilmente fosse uno scherzo. E, insomma, comunque è una evidente rivoluzione. Il Mondo Cattolico borbotta, Il Foglio, che è un giornale molto, insomma, molto legato alla dottrina di Ratzinger, del precedente Papa, borbotta più degli altri. Però oggi, per chi segue le cose vaticane, c'è un'altra grande notizia, che il giorno dell'accordo fra la Santa Sede e il governo cinese. Il cardinale Pietro Parolin, il segretario di Stato, ha usato parole molto morbide nei confronti della gestione della questione cattolica da parte dei cinesi. Cioè, beh, ognuno ha i suoi costumi. E poi, sempre rimanendo in campo religioso, Massimo Kamisaska, che è il vescovo di Reggio Emilia, importantissimo, ha detto che sui Covid si stanno usando toni troppo ansiogeni. Per carità, che lui non è negazionista, non nega sì, la pandemia, però dice noi stiamo provocando qualcosa che poi non sapremo maneggiare.
Troppa tensione.
Molto interessante, sì, troppa tensione.
A proposito, Paolo, hai visto che anche la polizia australiana pare che abbia trovato, se non le prove, quantomeno delle indicazioni che i soldi partiti da Becciu sarebbero, da persone vicine a Becciu, sarebbero andate a pagare i testimoni del processo al cardinale Pell, che quindi cioè, lo troviamo in giro su qualche giornale.
Su Becciu si ammontano ogni giorno di più le prove. Credo che non sia stato emesso nessun provvedimento giudiziario nei suoi confronti ad oggi. Non voglio fare il super garantista con Becciu, però è strano, perché sta al centro, da quello che si capisce leggendo i giornali, di un complotto mondiale. Cioè muoveva soldi e poi si faceva strattonare dalla Shauki, aveva questa signora sarda a cui dava soldi
a profusione, e poi per lei comprava delle borse, ma dice che li dava per avere migliori relazioni del Vaticano. Sono tutte storie confuse. Mi stupisce che poi le cose vanno esaminate anche nei termini di una contesa giudiziaria, perché se no non si capisce niente, se no è un immenso polverone. Chi imputa e dove qualcosa a Becciu? Ma forse neanche il Papa, perché poi io ho letto degli articoli per cui sostanzialmente gli avrebbe consigliato, suggerito al Papa di ritirarsi, ma che Becciu non ha perso i suoi poteri talari, per così dire. Ma insomma, staremo a vedere.
Vedremo come evolverà questa vicenda vaticana. E ti porterei sulla politica, Paolo, con due cose, una un po' più tosta e una un po' più leggera. Allora, quella tosta è la questione Salvini-Fontana e la tensione che si è respirata intorno a questa ordinanza della Regione Lombardia. Ne troviamo traccia un po' su tutti i giornali, con Salvini che 3 giorni fa aveva detto no, il coprifuoco non mi convince per niente, poi ha voluto incontrare Fontana prima del varo dell'ordinanza. Fontana gli avrebbe detto: guarda, me lo chiedono i sindaci e quindi lo devo fare, e a quel punto il leader leghista si sarebbe adattato. Però insomma, un po' di tensione sembra percepirsi.
Beh, lì è una cosa molto bizzarra, come sempre le cose italiane, e per chi ha un occhio troppo dominato dalla politica nel seguirlo, nel senso che Fontana in questo momento è diventato un eroe, lasciami il termine, governativo, nel senso che segue quello che consiglia il governo e applica la parte più radicale che il governo gli consente di applicare, mentre Zaia sembra più coerente, il governatore del Veneto, sembra più coerente con Salvini. Zaia e Fedriga sono in linea con Salvini, Fontana e Cirio in Piemonte invece fanno i rigoristi. A parti invertite, buffo, forse vedremo partire adesso campagne contro Fedriga e Zaia, non lo so, sto scherzando ovviamente, però io inviterò sempre tutti: non seguite la vicenda Covid con gli occhi della politica e con le ossessioni della politica. Le ossessioni della politica sono quelle che portano a vedere tutte le colpe di Zaia o tutte le colpe di De Luca o tutte le colpe di Zingaretti a seconda di come hai votato alle ultime elezioni. Errore gravissimo.
Ti porterei adesso a chiudere, Paolo, come possiamo risparmiarci questo bel momento familiare, economico familiare di Alessandro Di Battista? Hai notato che piange un po' miseria, certo. dice lo Stato ci dovrebbe dare, a noi che abbiamo figli, ci dovrebbe dare 200 euro al mese per i pannolini, gli omogeneizzati, eccetera eccetera.
I più generosi con Di Battista, cioè, molti lo deridono per questa cosa, perché dice: io non mi posso permettere un terzo figlio perché qua 200 euro per il latte artificiale, i pannolini sono troppi, è un dramma. I più lo sfottono per questa cosa, i più generosi dice: no, questo è un modo di aprire una campagna elettorale sui generis, di presentarsi al suo elettorato come... Se è un modo di aprire una campagna elettorale, è un modo piuttosto bislacco. Senti, ma fammi registrare prima di lasciarti che la Merkel ha aderito a una proposta di abolire la parola razza dalla Costituzione tedesca. È importantissimo, l'ha già fatto la Francia, adesso lo fa la Germania. Da noi protestiamo ogni volta che qualcuno dice la parola razza, però l'argomento di chi usa la parola razza è: ma come, ce l'abbiamo in Costituzione, anche la nostra Costituzione, sia pure per biasimarla, per dire ogni cittadino, l'articolo 3, ogni cittadino, articolo 3,1, tutti i cittadini hanno pari dignità senza distinzione, e c'è la parola razza. Negli altri paesi la parola razza, in altri paesi importanti, Germania, Francia, si toglie, forse sarebbe venuto il momento di toglierla anche da noi. Sì.
Allora Paolo, ci sentiamo domani mattina. Grazie, buona
giornata.
Grazie,
scusate per l'inizio.
No, ma ciao. Figuriamoci. Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno.
Andiamo giù subito brutali, Milano deve diventare zona rossa?
Milano deve prendere le misure necessarie, e compresa eventualmente la zona rossa, ma questa valutazione la possono fare gli scienziati e gli esperti di cui il sindaco Sala e il presidente Fontana stanno già, diciamo, a cui si stanno già rivolgendo, la devono fare insieme. Certamente Milano, come tutte le grandi città, è in sofferenza, quindi bisogna prendere provvedimenti molto rigorosi, perché noi e loro in questo momento possono ancora fermare questi numeri.
Qua vorremmo che si evitasse, sottosegretario, il balletto di responsabilità che abbiamo visto sulla vicenda della zona rossa a Nembro, sì, a Nembro e, sì, Alzano. Lei capisce? Chi deve, capisco, decidere se Milano deve diventare una zona rossa oppure no? Se Milano, come si parla anche di Roma in queste ore, si parla anche di Napoli in queste ore, chi lo deve decidere?
Sì, sì, infatti ho detto è le grandi città, non è un caso che ho detto questo, perché non c'è solo Milano in questa situazione. Lo deve decidere il sindaco insieme al presidente della regione, ma lo può decidere, lo possono decidere in questo caso, però il governo lo potrebbe decidere solo facendo un'azione di commissariamento, il che non è assolutamente né nelle intenzioni né nella necessità di essere, perché la decisione che il presidente Fontana, sentito, d'accordo, d'intesa con il sindaco Sala, tutte le decisioni che sono state prese in queste ore sulla Lombardia sono state prese in un confronto più che serrato con il ministro Speranza. Il ministro Speranza ha un rapporto continuo con tutte le regioni, con tutti i presidenti di regione, e comunque hanno valutato insieme passo a passo le misure da prendere. Credo che sia, sì, faticoso, ma certamente la cosa più proficua. Guardi, chi le parla si è interrogato spesso su questa questione delle competenze. Penso che sia un tema che noi dovremo, dei poteri, della ripartizione dei poteri, del titolo quinto che assegna alle regioni, diciamo, la stragrande, il 90-80% della sanità. Io credo che questo tema ce lo dovremmo porre, ma non è oggi il momento di farlo. Bisogna però lavorare davvero insieme. Abbiamo insieme potuto ottenere dei grandi risultati, facciamo questo sforzo la seconda volta, ognuno metta da parte le magliette e si lavori tutti a testa bassa in uno spirito di cooperazione molto forte. Poi arriverà il momento, diciamo, per delle nuove divisioni e eventualmente anche di un confronto sulle responsabilità, sì, non sulle colpe, ecco, sì, chiamiamole responsabilità.
Sulle responsabilità e su chi se le deve prendere. Sì. A proposito di colpe, a proposito di responsabilità e di quello che è stato fatto, sottosegretaria, c'è la domanda che si stanno facendo tutti in questo momento, è più o meno la seguente. Allora, noi un mese fa eravamo col Financial Times che ci celebrava, e un pezzo del governo, di tutto il mondo istituzionale, si autocelebrava sulla scorta di questo articolo dicendo siamo i migliori d'Europa a gestire la pandemia. Ci ritroviamo a un mese circa di distanza in queste condizioni, in una condizione molto seria e di grande preoccupazione, nella quale ci troviamo con il ministro Speranza che raccomanda di rimanere a casa. Ci sono stati degli errori e dei ritardi, sottosegretaria, su questo fronte? Parlo di tutte le articolazioni dello Stato, da voi, dal governo, arrivando alle regioni, fino ai sindaci, sul fronte per esempio della modulazione dei trasporti e degli orari scolastici.
Io penso che, allora, io vorrei cominciare da un dato. Ieri ho visto un indice internazionale e noi in quell'indice internazionale siamo molto sotto, diciamo, per gravità, tra virgolette, della situazione rispetto ad altri paesi europei e a molti altri paesi del mondo. In quella graduatoria noi siamo quindicesimi, c'è sopra di noi la Francia, oggi lei ha sentito che la Germania ha superato i 10.000 casi, l'Irlanda poco fa ha annunciato il lockdown nazionale. Non lo dico come una giustificazione, lo dico perché vorrei che si comprendesse un punto. Se nella valutazione della situazione di oggi noi partiamo dall'idea che il coronavirus non c'era più e quindi non sarebbe ripresa il contagio, faremmo un errore colossale, perché il governo ha sempre detto che il virus c'era ancora, era pericoloso tanto quanto l'avevamo salutato un mese o due prima, quindi che era pericoloso andare verso l'inverno e che quindi ci si attendeva la seconda ondata. Tutto questo l'abbiamo sempre detto. Questo rendeva ancora più, tanto più necessario che non ci fosse un allentamento delle misure o un ritorno a situazioni un po' più pericolose dal punto di vista della diffusione del contagio. Io non ho nascosto che ho ritenuto che per esempio la decisione sull'80% di capienza dei trasporti sia stata una decisione discutibile, diciamo così. Dopodiché anche qui gli scienziati e gli esperti sostenevano che invece non c'era questo rischio, ma insomma magari non era sull'autobus o in metropolitana, però gli assembramenti solo per entrare in metropolitana, le fotografie, diciamo, sì, le immagini che abbiamo visto hanno parlato da sole. Sapevamo che il ritorno alla scuola avrebbe comportato una grandissima movimentazione, e quindi bisognava vigilare molto di più anche lì sui movimenti, probabilmente anche essere meno rigidi, questo lo dico soprattutto alle organizzazioni sindacali, sulla questione degli ingressi, cercando ovviamente di andare d'accordo. Diciamo che però la complessità dell'esistenza è da un lato, e dall'altro la necessità di dover convivere, vede, la difficoltà che stiamo scontando è di convivere con questo virus. Noi ne avremo ancora per mesi, non possiamo, sì, pensare che per mesi comunque siamo tutti chiusi in casa e tanto dobbiamo, anche perché non, sì, c'è la possibilità di farlo, no? Quindi forse di questo non si è tenuto abbastanza conto. Le regioni non hanno sufficientemente impiegato le risorse che sono state assegnate a loro, dal reclutamento delle persone, per esempio, che dovevano fare il tracciamento, fino alla, glielo dice il fatto che abbiamo dovuto mettere nel DPCM di qualche giorno, sì, fa, l'obbligo per le aziende sanitarie di scaricare quella famosa meccanismo per cui l'immunità diventa non solo efficace nella semplicemente comunicarti che sei entrato in contatto con un, sì, contagiato, ma poi di dare avvio a quello che deve seguire.
Sì. Sottosegretaria, circola questa cifra, 2300 terapie intensive occupate, in quel momento ci sarà il lockdown nazionale, è in grado di confermarlo?
No, non ho, io diciamo così, ho spessissimo confronto anche con i componenti del CTS, in realtà la capienza delle terapie intensive, come lei sa, è molto, sì, grande. Certamente noi non dobbiamo andare a un riempimento molto alto delle terapie intensive, perché lì poi devono continuare anche a poter arrivare tutti coloro che, a prescindere dal Covid, hanno bisogno della terapia intensiva, da chi ha problemi, sì, cardiaci, cioè, e deve continuare a funzionare la sanità, certo, non è che possiamo occupare
dagli incidenti stradali, dagli incidenti stradali in giù. Ultima domanda, vi sentite di escludere adesso come governo un nuovo lockdown nazionale, sì, come prima? O
voglio dirle una cosa, e voglio che questo sia chiaro a tutti quelli che ascoltano, lo ha detto in modo più autorevole di me il ministro Speranza. Noi, e che glielo ha detto anche ieri o l'altro ieri il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, noi possiamo ancora fermare questa onda che sta salendo. Abbiamo molti elementi che fanno una differenza radicale rispetto a marzo, compreso il fatto che i due terzi delle persone risultano in realtà asintomatiche, e sì, essere asintomatici significa ovviamente non pesare sulle terapie intensive. Sappiamo come affrontare la malattia, ma la possiamo ancora fermare questa ondata, e la fermiamo se ognuno di noi fa la propria parte rispetto alle regole. Questo eviterà il nuovo lockdown. È evidente che se lei si trovasse di fronte a una crescita spropositata, nessuno di noi vuole far correre il rischio ai cittadini italiani, sì, diciamo, di andare verso una situazione, un'epidemia fuori controllo. Ma noi siamo nelle condizioni di evitare il lockdown. Facciamolo e impegniamoci tutti a fare la propria parte, compreso scaricare la.
Grazie Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute, per essere stata con noi. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro. E cambiamo argomento adesso. Andrea Rubera fa il manager, con il suo compagno hanno tre figli, e è in parte protagonista di quel documentario e anche forse in parte anche della svolta data da Papa Francesco ieri con quelle sue frasi sulle unioni omosessuali. Parliamo con lui, ma lo facciamo dopo una breve pausa. Andrea Rubera, dunque, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Che qualche tempo fa ha scritto una lettera proprio a Papa Francesco dicendogli: il mio compagno e io abbiamo tre figli, sono cattolico, voglio andare in chiesa, non so se andare in parrocchia oppure no e come posso essere accolto. Cosa succede? Che Francesco, in una scena che poi viene ripresa in questo documentario di Eugeni Afinevski, le ha telefonato, tra l'altro lei ha buttato giù il telefono quante volte, Rubera? 3, 4, quante?
Due volte, perché era una chiamata anonima e quindi
lei a quelle
anonime solito risponde. Però alla terza, insistente, ho pensato che potesse essere successo qualcosa e quindi ho risposto.
E sente la voce di Papa Francesco, che lo dico agli ascoltatori, dato che è riportata questa telefonata anche dall'altra parte, ripresa anche dall'altra parte, non era Andro Mercu della Zanzara, perché qualche ascoltatore ce l'ha scritto, era proprio il Papa. Che cosa le ha detto?
Ma allora, mi ha detto innanzitutto, è stato sorprendente, perché mi ha detto: signor Rubera, io ho provato a chiamarla già due volte, ma lei mi butta giù, cioè, quindi già questo mi ha fatto capire innanzitutto che era una telefonata vera. E poi che ha dirottato subito la conversazione su degli aspetti proprio puramente operativi e pastorali, perché in realtà lui ha detto: ho letto la sua lettera, mi ha colpito molto e vorrei cercare di capire qual è il problema relativo all'inserimento dei suoi figli. Ecco, io non ho parlato nella lettera di me, non ho parlato di noi, perché voglio dire, abbiamo 50 anni, non abbiamo più problemi, ma ho parlato dei miei bambini. Quindi io avevo in quel momento un vero problema per capire, da cattolico credente, da persona che ha avuto tanto comunque dalla Chiesa, sono stato scout fino ai 25 anni, eccetera, se era giusto inserire i miei figli in un percorso di fede. Lo avrei voluto fare, però sapevo che potevano correre il rischio di essere vittima di pregiudizi, di giudizio, e quindi mi sono voluto confrontare. Sentivo di poterlo fare, nel senso che scattano nella vita a volte quelle piccole luci che ti dicono che una cosa la puoi fare, e quindi ho scritto questa lettera, gliel'ho consegnata a mano a Santa Marta e per me era finita lì.
Sì.
Poi invece la telefonata è stata spiazzante, perché, come insomma potranno testimoniare tutti quelli che hanno parlato con il Papa, è assolutamente una persona che non segue nessun tipo di cerimoniale, quindi è andato dritto al punto. Era la telefonata che io avrei potuto fare con il mio parroco, cioè,
sì.
Nel senso, lui mi ha chiesto qual è il problema vero. Lei è stato in qualche modo, ha dei problemi con il parroco? Ho fatto: no, guardi, non ho neanche provato ad andarci, il mio problema è più sostanziale. Lui mi ha detto: ma guardi, lei che cosa pensa? Di che cosa ha paura? Ha paura del giudizio. Ha fatto: ma guardi, se lei va, si presenta dal parroco in maniera trasparente, gli fa presente tutte queste cose, vedrà che troverà accoglienza. Ha detto: ne sono sicuro. Quindi è una cosa che lei deve fare, la faccia per i suoi bambini, la faccia per voi, eccetera.
Ed è andata così alla fine, Rubera.
È andata così, nel senso che i miei figli sono inseriti, adesso la più grande, da quando fanno 3 anni seguono le catechesi del Buon Pastore, che è un percorso montessoriano che a noi piace molto e anche a loro, e poi la più grande adesso è stata presa agli scout, con grande gioia di tutti noi ex scout.
Lo immagino, perché anche il suo compagno, suo marito è un ex scout anche lui?
Sì.
Perfetto, quindi...
ci tengo a dire che una cosa, se ho un minuto ancora, che ovviamente appunto la telefonata è stata una telefonata pastorale, non si è parlato minimamente di politica, non si è parlato di approcci alle unioni civili. Adesso tutto quello che si sta discutendo oggi non è collegato alla telefonata fatta con me, quindi certo, sostanzialmente la telefonata è stata una cosa molto bella, è stato un abbraccio che ho sentito molto forte, però è stata una risoluzione di un aspetto privato. La cosa sensazionale è che non parlavamo di omosessualità, ma parlavamo di Andrea Rubera e dei suoi figli, quindi di un aspetto molto personale.
È vero, dall'altra parte, la porto Rubera sull'argomento più generale, è vero dall'altra parte che lei sono anni che conduce battaglie per questo, esattamente per un maggior inserimento degli omosessuali nella vita della Chiesa, e quindi le parole di ieri immagino che le abbiano fatto piacere, siano state un segnale che giudica positivamente.
Ma sì, erano parole di oltre 3 anni fa, perché comunque nel documentario viene citato uno straccio di un'intervista datata fatta a una giornalista messicana del Papa, e che io peraltro non conoscevo, quindi però mi consenta di dire che secondo me il tema importante non è tanto il pronunciamento sulle unioni civili. Personalmente mi lascia, come posso dire, non mi accalora, nel senso che le leggi secondo me lo deve fare lo Stato, le deve fare tutto lo Stato, ed è giusto che sia così, delle leggi se ne occupa la politica. Quello che per me è veramente sensazionale di questo Papa è il cambiamento di prospettiva reale, nel senso che lui sta riportando la Chiesa a guardare alle persone a partire dall'unicità della loro storia e della loro vita. Quando io ho parlato con lui non mi sentivo l'omosessuale cattolico, cioè l'omosessuale cattolico quindi inserito in una categoria. Troppo spesso la Chiesa nel passato, cioè la Chiesa istituzione, atteso a in qualche modo considerare le persone come appartenenti a una categoria, cioè i divorziati, gli omosessuali, gli immigrati, eccetera, eccetera. In realtà tutti noi non facciamo parte di una categoria sola, noi siamo parte di milioni di categorie, nel senso, io sono cinquantenne, abito a Roma, ho 3 figli, sono omosessuale, lavoro, quindi nel senso, in questo senso lui sta riportando la Chiesa a riguardare un messaggio che è prettamente evangelico, cioè quello che la persona che hai di fronte è una persona con 1000 sfaccettature, va trattata per l'unicità della storia che si sta raccontando.
A prescindere, lei dice, dalla categorizzazione che certe volte si fa. Grazie Andrea Rubera per essere stato con noi, buona giornata. C'è GR24, ci ritroviamo ovviamente domani mattina alle 6.30. Alessandro Marcotulli in assistenza in redazione, Carmelo Lauricella in regia, il resto della redazione, Gloria Guerrera, Giorgio De Luca, i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. Da Simone Spezia una buona giornata, ciao.